Buonasera cari ascoltatori di Radio Spada, spero che abbiate passato una buona Pasqua. Oggi parlerò dell'Ostpolitik cinese di Benedetto XVI con il regime comunista. Il primo conclave del XXI secolo, nell'aprile 2005, finì con l'elezione del cardinale Joseph Ratzinger, il prefetto per la Congregazione per la Dottrina della Fede, che prese il nome di Benedetto XVI. Come un giovane teologo durante il concilio, Ratzinger voleva una riconciliazione con il mondo nato dalla Rivoluzione francese, quindi implicitamente con il comunismo, ma con il passaggio degli anni lui diventò più anticomunista, condannando la teologia della liberazione marxista del 1984 e descrivendo il regime comunista come la vergogna dei nostri tempi. Nonostante la sua reputazione anticomunista come prefetto, il regime di Pechino continuò l'apertura fatta negli ultimi anni del pontificato di Giovanni Paolo II, mandando un telegramma di auguri a Benedetto XVI per la sua elezione. L'Associazione Patriottica Cattolica Cinese gli mandò un telegramma dicendo: "Ringraziamo Dio Onnipotente per averla scelto come il vicario di Cristo sulla terra e il successore di San Pietro." Benedetto XVI rispose positivamente a questi gesti, dicendo nel suo primo discorso al corpo diplomatico presso la Santa Sede il 12 maggio 2005 che lui apprezzò i messaggi di auguri dai governi che non erano ancora rappresentati presso la Santa Sede e che avrebbe voluto vederli rappresentati. Poi, durante la sua vacanza estiva a Castel Gandolfo, Benedetto XVI ricevette una delegazione dei sacerdoti dell'Associazione in pellegrinaggio a Roma. Nonostante gli inizi cordiali, l'Ostpolitik andò male nel primo anno del pontificato ratzingeriano. Per il suo primo sinodo nell'ottobre 2005, Benedetto XVI invitò 4 vescovi cinesi del Vaticano, 2 dalla Chiesa clandestina e 2 dall'Associazione Patriottica. Il regime rifiutò di dargli passaporti per viaggiare fuori dal paese perché non era contento con l'invito ai 2 vescovi clandestini. Il regime reagì male alla decisione di Benedetto XVI e del concessore di marzo 2006 di creare cardinale Monsignor Giuseppe Zen Zuqian, il vescovo di Hong Kong, vedendo in lui un sovversivo a causa del suo sostegno alla causa politica pro-democratica a Hong Kong. In rappresaglia, nel maggio 2006, il regime fece consacrare 2 vescovi senza mandato romano e in risposta Benedetto XVI li scomunicò insieme con gli altri 2 vescovi che li consacrarono. Per rompere il ghiaccio, nel maggio 2007, Benedetto XVI pubblicò una lettera ai cattolici cinesi in cui tentò di riassicurare il regime, scrivendo che lui, implicitamente a differenza da Giovanni Paolo II, aveva nessuna missione di cambiare l'amministrazione e la struttura dello Stato cinese. Sapendo delle difficoltà dei vescovi clandestini, Benedetto XVI gli permise di nascondere ancora, ma scrisse nelle lettere che secondo lui non è normale per la Chiesa di funzionare segretamente e che non ci sarebbero difficoltà con il riconoscimento delle autorità pubbliche finché questo riconoscimento non significasse la negazione dei principi irrinunciabili della fede e della comunione ecclesiale. Nella sua concessione più grande al regime, nella lettera, Benedetto XVI aprì alla possibilità di un ruolo del regime nella nomina dei vescovi finché l'ultima parola rimanesse nelle mani della Santa Sede, scrivendo che è comprensibile per il regime di interessarsi sulla scelta dei vescovi date le implicazioni sociali del ruolo episcopale. La lettera ratzingeriana fu ricevuta bene dalla parte del regime perché esprime chiaramente il punto di vista di Benedetto XVI e aiutò il dialogo sino-vaticano che il regime voleva che il mondo vedesse in anticipo degli Olimpidi di Pechino nel 2008 per poter rifiutare le accuse della violazione della tolleranza religiosa. Nel luglio 2007 il regime invitò Benedetto XVI a visitare la Cina e Benedetto XVI rivocò i poteri grandi che furono concessi da Giovanni Paolo II negli anni 80 alla Chiesa clandestina di consacrare qualsiasi sacerdote come vescovo senza mandato romano. Il regime cominciò a avere fiducia in Benedetto XVI perché lui aveva il vantaggio di non provenire da un paese comunista, alla differenza di Giovanni Paolo II, che negli occhi del regime rappresentava l'alleanza tra i sindacati e la Chiesa che rovesciò il regime comunista nell'Europa orientale. E perché Benedetto XVI parlava molto meno di democrazia e di diritti umani in paragone con Giovanni Paolo II? Avendo paura che un attivismo sociale esagerato dalla parte della Chiesa potrebbe togliere i cattolici dalle loro radici spirituali. Dal settembre 2007 in poi, la Santa Sede e il regime arrivarono a un nuovo modus vivendi non scritto, secondo cui i vescovi sarebbero scelti con la consultazione di entrambi la parte. Dopo la consacrazione del sacerdote patriottico Don Giuseppe Lishan come il vescovo di Pechino, sia con la nomina dell'associazione sia con il mandato romano. Come un gesto di ringraziamento e di omaggio, nel maggio 2008 il regime fece suonare un concerto della musica di Mozart dall'orchestra di Shanghai in Vaticano nella presenza di Benedetto XVI con l'assistenza dell'ambasciatore cinese in Italia, Sun Yuxi, la prima volta che un ufficiale alto del regime incontrò un papa. Alla fine del concerto, Benedetto XVI pronunciò un discorso elogiando la Cina che fu poi trasmesso sulla televisione dello Stato cinese. La maggior parte dei vescovi dell'associazione che furono consacrati senza mandato romano negli anni 80 e 90 cominciarono a mandare lettere di sommissione e di fedeltà alla Santa Sede, regolizzando la loro situazione. Alla fine dell'estate 2008 c'erano solo 4 vescovi dell'associazione non in comunione con Benedetto XVI. Quando Benedetto XVI accettò la dimissione di Zen nel 2009 perché aveva più di 75 anni l'età obbligatoria di pensione per i vescovi, lui nominò come vescovo di Hong Kong Monsignor Giovanni Tong Hong, che parlava contro la partecipazione del clero nella causa politica di Hong Kong mentre era il vescovo ausiliare della diocesi. Il regime era contentissimo con la nomina di Tong perché discretamente faceva sapere a Benedetto XVI che avrebbe voluto vederlo come vescovo, poi invitandolo a Pechino nel 2009 per la parata militare in onore del 60° anniversario della vittoria comunista nella guerra civile cinese. Nello stesso anno, 4 vescovi furono consacrati sia con la nomina dell'associazione sia con il mandato romano e nel primo caso del genere, Monsignor Matteo Du Jiang, il vescovo di Baming, fu riconosciuto dall'associazione come il vescovo ufficiale della diocesi. Il breve periodo del Movus Vivendi finì con la consacrazione di Don Giuseppe Guo Jingkai dell'associazione come il vescovo di Chengdi senza il mandato romano il 20 novembre 2010. Questo fu un schiaffo a Benedetto XVI perché pochi giorni fa uscì il suo libro intervista Luci del Mondo con il giornalista tedesco Peter Seewald, in cui esprime la sua speranza per una riconciliazione totale tra l'associazione e la Chiesa clandestina sotto il suo pontificato. Il regime ricominciò a consolidare il suo controllo sulla Chiesa cinese, andando a caccia in tutto il paese per Monsignor Giuseppe Li Langu come se lui fosse un criminale a causa della sua assenza dal congresso dell'associazione. Per garantire l'assistenza a questo congresso, tutti i vescovi che accettarono di essere presenti riceverono regali di soldi dal regime. Quando Don Paolo Lei Shiyin dell'associazione fu consacrato vescovo di Lishan senza mandato romano il 28 giugno 2011, Benedetto XVI realizzò finalmente che il modus vivendi era finito e scomunicò Monsignor Lei. C'erano ragioni diverse per la rottura della parte del regime. Certi ufficiali alti del regime avevano molto da perdere nella loro carriera se venissero formate relazioni diplomatiche formali tra Pechino e Roma. Allo stesso tempo, il presidente della Cina nazionalista Formosa, Ma Ying-jeou, migliorò i legami tra il suo governo cinese in esilio e Pechino con una cooperazione economica e voli diretti, così riducendo la carta forte della Santa Sede nel suo riconoscimento diplomatico di Formosa come governo cinese, perché Pechino non aveva più bisogno di umiliare la Formosa sulla scena mondiale. Poi, il regime non aveva più paura di attaccare la Chiesa perché in quel tempo la reputazione della Chiesa nel paese occidentale fu danneggiata dai scandali sessuali da una parte del clero irlandese e americano. Per rispondere all'aggressione del regime, la Santa Sede era divisa tra i falchi e le colombe. Il falco più importante era Zen, che voleva un ritorno alla politica intransigente di Pio XII, mentre la colomba più importante era il cardinale Tarcisio Bertone, il segretario di Stato Vaticano, che voleva la continuazione dell'ostpolitik. Nonostante la sua simpatia istintiva per Zen come anticomunista, alla fine Benedetto XVI decise di continuare l'ostpolitik a causa della sua fiducia in Bertone. Quindi, nonostante gli episodi brutti, anche il regime accettò di ricominciare il modus vivendi. Nel dicembre 2011, Don Antonio Li Weizhong dell'Associazione fu consacrato vescovo coadiutore di Fengyang sia con il nome dell'Associazione sia con il mandato romano. Quando il cardinale Paolo Romeo di Palermo parlò segretamente di un complotto possibile per assassinare Benedetto XVI con ufficiali dell'Associazione durante il suo viaggio a Pechino verso la fine dell'anno, il regime informò la Santa Sede un segno della fiducia e del rispetto che il regime aveva per Benedetto XVI. Poi Benedetto XVI creò cardinale Tong nel consistorio di febbraio 2012 per finalità conciliative a causa dei suoi contatti con Pechino. Sembrando di aver fatto una riconciliazione di fatto, la Santa Sede e il regime procederono alla nomina comune di Don Ma Daqin dell'Associazione come il vescovo coadiutore di Shanghai nel luglio 2012. Però, durante la predica della sua consecrazione, Monsignor Ma prese le distanze dell'Associazione e quindi subito dopo fu messo agli arresti domiciliari nel seminario di Xishan. Nonostante questo secondo fallimento con il regime, Benedetto XVI non fece dei gesti significativi perché era già negli ultimi mesi del suo pontificato, più occupato con i cosiddetti Vatilix piuttosto che gli affari ecclesiastici della Cina. Grazie mille per aver ascoltato una conferenza lunga. La prossima volta parlerò degli sviluppi nell'ostpolitik cinese del Vaticano sotto Papa Francesco e vi auguro una buona serata.